Allora, oggi volevo illustrare la richiesta, diciamo, del pianto attraverso le beatitudini, ma prima voglio rifarmi a un invito che aveva rivolto Papa Francesco ai sacerdoti della diocesi di Roma, quando facevo quelle domande, no? Ma voi piangete? Ti sei trovato a piangere? E aveva parlato di una preghiera che nel vecchio messale, in quello che usiamo adesso, non c'è, ma dovrebbe comparire nella prossima edizione del messale, è chiamato la preghiera per chiedere il dono delle lacrime. E la preghiera dice così: o Dio onnipotente e mitissimo, che hai fatto scaturire dalla roccia una fonte d'acqua viva per il popolo assetato, fa uscire dalla durezza del nostro cuore lacrime di pentimento, affinché possiamo piangere i nostri peccati e meritare per tua misericordia la loro remissione. E poi c'è tutta il formulario della messa, la famosa missa, mi pare che si chiamano, ad diversa, no, per le varie intenzioni, e per chiedere il dono delle lacrime. E c'è l'orazione dopo le offerte, l'orazione dopo la comunione, sempre collegate alla richiesta, e quindi è un dono che si chiede a Dio, di poter avere lacrime di pentimento. Alla fine vuol dire di essere capace di piangere. Per cogliere la portata, diciamo, di queste preghiere che nella tradizione sono molto presenti, voi leggete i detti dei padri del deserto, voi trovate uomini, come dire, a volte non presentati con una severità, che però hanno un cuore dolcissimo e piangono. Questo del piangere è legato proprio a un percorso autentico di vita spirituale, a un presentarsi in modo veritiero davanti a Dio, senza scena, senza quell'ipocrisia che ci condanna alla falsità. Però, come dicevo, per cogliere la portata di questo, noi dovremmo capire, ma non capire con la testa, cioè come entrare in questa richiesta del dono delle lacrime, ma secondo lo spirito del Vangelo, che noi troviamo ben descritto nelle beatitudini. Allora, a me è venuto il collegamento, ed è per questo che parlerò oggi delle beatitudini, perché la seconda beatitudine, quella che noi traduciamo beati gli afflitti perché saranno consolati, nella tradizione antica non era tradotto beato gli afflitti, ma beati coloro che si pentono. Penthuntes in greco vuol dire fare lutto su di sé. Vuol dire riconoscere i peccati, piangere e pentirsi. E a questo tipo di pentimento, a questo tipo di pianto, che è promessa la consolazione. Quindi, se voi lo dite in generale, beati gli afflitti, non è che se uno ha sofferenze nella vita sarà consolato. E dove? Quando mai? Invece il tipo di consolazione, che tra l'altro è lo stesso termine che viene usato per nominare lo Spirito Santo, in greco essere consolato è paracalò, al passivo. E il paraclito è colui che consola. Quindi, quando si piange di pentimento, si riceve lo Spirito Santo che ci guida al Signore Gesù. La consolazione è la conoscenza del Signore Gesù, è essere trovati in Lui. Quindi è la seconda beatitudine. Allora, per capire questo, che non ha niente di istintivo, cioè non ha niente di, non viene dalla pancia, è proprio di un altro ordine. Allora, ho pensato di introdurre al significato delle beatitudini proprio per imparare, no? A vivere di quella promessa che le beatitudini comportano. Faccio delle piccole premesse. Le beatitudini comportano una visione radicale della vita. È come se noi, con i secoli, abbiamo perso la potenza sconvolgente di questo annuncio. Beati, ma beati tutti coloro che nel mondo sono considerati come, beh, esagero, poveri scemi, quelli che non riescono a combinare niente, quelli che si trovano, cioè quelli che non partecipano del successo del mondo, e sono beati quelli. Allora, beati i poveri, beati coloro che sono nel pianto, beati i miti, beati i perseguitati. Ma dove mai con la pancia noi sentiamo questa beatitudine? Dove mai? Quando mai? Gesù non sta esortando ad essere felici, eh? Gesù sta rivelando l'accesso alla felicità. Non è un'esortazione alla felicità, è un'indicazione di verità per la felicità. Sta mostrando come partecipare alla sua intimità di figlio inviato a mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti gli uomini. Il pensiero che vorrei manifestare a voi è di questo tipo. Facciamo un esempio. Cioè, io so già che cosa è bene e cosa è male nella vita. Non ho bisogno, nessuno di noi ha bisogno di chissà quale rivelazione. Allora, quando poi accediamo, non so, al Vangelo, noi immaginiamo che il Vangelo aggiunga qualcosa, qualcosa anche di bello, no? Di significativo, ma a quello che già noi più o meno conosciamo. Cioè, prendiamo il Vangelo come un'aggiunta, come un perfezionamento di quello che noi già più o meno arriviamo a sentire e a vivere. Non è così. Il Vangelo rappresenta una visione radicale, oggi si direbbe alternativa alla nostra visione usuale. Non è una visione complementare alla nostra, ma una visione radicale che svela i segreti della nostra umanità. Noi a questo non ci arriviamo con nessun ragionamento. E per cogliere la portata sconvolgente, di questo annuncio, dovete rifarvi a come San Paolo presenta la figura di Gesù agli ebrei e ai greci, come per dire, a tutti gli uomini. Chiama ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Siamo alla prima lettera ai Corinzi, il capitolo 1, versetto 25. Le beatitudini stanno dentro questa rivelazione. Vi faccio, allargate un pochino la visione. Se dovete immaginare qual è la difficoltà di un musulmano contemporaneo ad accettare Gesù, voi cosa pensate? Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che non si può, e questo giustifica anche tante cose dal punto di vista delle azioni anche estreme dell'Islam, come sono state secoli fa anche per i cristiani, non in quel modo, ma l'idea di Dio che non può essere uno sconfitto. Cioè credere in Dio significa credere a colui che ha la potenza di. Ma la potenza è concepita in termini mondani. La difficoltà di un musulmano oggi, come la difficoltà dei popoli antichi, era come si fa a credere in un Dio che finisce così? Come si fa? A differenza di oggi per esempio nei nostri paesi, no, che sono in gran parte secolarizzati, ma non è che è scomparsa la figura di Gesù, è che non ha più la scena, ma nel senso positivo, non ha più la scena nel nostro cuore. La difficoltà per noi invece è di immaginare che un uomo sia Dio, o meglio, per noi è complicato accettare che un Dio si fa uomo. È molto più semplice dire che un uomo è glorificato come Dio, ma non che un Dio si fa uomo. Invece nell'antichità era opposto. Non si poteva accettare un Dio perdente. E ancora oggi tra i musulmani è così. Se voi state attenti al vostro cuore, noi abbiamo un mucchio di pensieri collegate a questa percezione. Vi faccio un esempio. Tu ti comporti sempre bene, no? Poi ti arriva tra capo e collo, non so, tipo una calunnia, e ti tolgono da tutti gli incarichi. E non è vera. Dentro uno non dice, ma cosa ho fatto di male? Viene una malattia grave. Cosa ho fatto di male? Nel nostro modo di ragionare davanti ai dolori della vita che colgono qualcuno e non qualcun altro, noi non ragioniamo, ma cosa ho fatto di male? È uno dei... Questo cosa ho fatto di male risponde ancora all'idea di un Dio che deve avere successo, all'idea di un Dio che è potente perché ha successo. Prendete la parola successo nel suo significato più vasto, no? Cioè noi abbiamo ancora l'idea di un Dio potente, non in amore, questo lo diciamo, ma nel vivere non è così. Nel vivere noi immaginiamo sempre un Dio che ci libera da, che ci toglie da, che non ci fa passare per, sempre così. Allora, il riferirsi alla visione di Gesù nel Vangelo significa ribaltare completamente questa percezione. Non si arriva con ragionamenti. È una cosa che, come dire, ti prende il cuore e te lo rigira. Se tu accetti questo, allora si apre uno spazio immenso e tu scopri la grandezza della rivelazione di Dio. La debolezza di Dio è più forte, la stoltezza di Dio è più sapiente di noi. Le beatitudini sono dentro questa logica divina. Se l'applicate Proprio al primo termine delle espressioni, delle beatitudini, beati in pratica vuol dire felici, no? Felici voi. È indubbio, e questo in tutte le culture, da nord a sud della terra, tutti cercano la felicità. Nessuno la trova, ma tutti la cercano. Tutti vogliamo essere felici. Allora, Gesù traccia le coordinate che strutturano la felicità, cioè che strutturano la felicità perché il cuore dell'uomo non fallisca lo scopo della vita. La domanda che a me viene spessissimo da fare, no? E viene anche da dentro quando io noto tutta una serie di pensieri, no? Di come dire, ma perché questo, perché quello, come mai, come non mai? Perché la sequela del Signore alla fine si risolve in una specie di larvata tristezza? È come se noi non riusciamo mai a pescare le energie del cuore per vivere con gioia le beatitudini. Quando uno riceve una bastonata in testa, qual è la reazione? Se ti pestano i piedi, qual è la reazione? Se ti viene un cancro, qual è la reazione? Se ti perseguitano e tu fai tutto bene, qual è la reazione? Cioè non ho bisogno di... Vi faccio solo... Sono domande, come dire, pressoché inutili, perché tutti sappiamo qual è la reazione, no? Allora la domanda è, quando diciamo di seguire il Signore e abbiamo quelle reazioni, in che cosa abbiamo seguito il Signore? Cioè, in che cosa noi siamo discepoli suoi? E allora, è questo che mi è venuto, ma è già da qualche anno che cerco di affrontare le cose così. La difficoltà per noi sta nel fatto di vedere le beatitudini come degli ideali. È come se Gesù dice, io arrivo fin qui. Gesù punta più in alto e io devo arrivare là in alto. Ma siccome in alto non ci arrivo, in quanto tutte le reazioni che ho sono contrarie, alla fine mi trovo deluso e anche arrabbiato, sicuramente intristito, sicuramente senza la capacità di accedere alle energie del cuore per vivere con gioia la sequela del Signore. Invece le beatitudini non sono ideali, sono radici, cioè sono come dei criteri di discernimento per scoprire come il nostro cuore si può nutrire bene, come il nostro cuore può vivere bene. Ma questo alla testa non arriva, la testa non è mai d'accordo. Ecco perché il riferimento della fede in Gesù non è contro la testa, ma è oltre la testa. Non è che noi siamo illogici o alogici se seguiamo il Vangelo, ma sicuramente non siamo logici come intendiamo normalmente. Eppure, questa è la scoperta da fare, eppure quello che noi desideriamo nel mondo, il mondo non lo può dare. Se vogliamo realizzare quello che desideriamo nel mondo, solo l'indicazione di Gesù fa compiere quei desideri. Non è contro il mondo, ma è oltre il mondo. Ma stando in questo mondo, cioè le beatitudini sono per adesso, non per dopo, solo per la nostra vita, non per il paradiso. Ecco, questa percezione delle beatitudini è espressa molto bene, almeno io, come dire, gli suggerisco solo questi due passi, da queste due espressioni, una dei Salmi e una dell'Apocalisse. Il Salmo 145 dice: il Signore regna per sempre. Le beatitudini sono l'accesso al regno di Dio per il nostro cuore adesso, esattamente lì dove vivo, esattamente negli eventi che mi succedono, esattamente nella violenza che mi viene addosso, eventualmente, o da parte dei nemici o da parte degli amici. Sempre. Questo il Signore regna sempre indica la realizzazione di quello che ho citato prima. La stoltezza di Dio è più sapiente, la debolezza di Dio è più forte. E corrisponde a quello che tutti insieme, come redenti, nel mondo futuro, diremo, secondo l'espressione che usa San Giovanni nell'Apocalisse, quando davanti all'agnello, che è immolato ma è glorioso, diremo: la salvezza appartiene al nostro Dio e all'agnello. Pensate, se un uomo potesse darsi la felicità, cercherebbe salvezza? Cioè, la felicità è qualcosa che non si prende, ma scoppia. A differenza, il piacere lo prendo quando voglio. Voglio mangiare un gelato, me lo mangio. Poi magari mi viene mal di pancia, peggio per me, ma pensate al sesso. Se io voglio, lo prendo. E il piacere è a portata di mano di tutti, più o meno a seconda delle situazioni, ma il piacere lo prendi quando vuoi. La gioia o la felicità, no. Nessuno ha la possibilità di prendere la gioia o la felicità. Perché? Perché non è, come dire, qualcosa che si prende, è qualcosa che ne consegue, è qualcosa che fiorisce. Per me piace dire, è qualcosa che scoppia. Cioè ti prende, non che tu prendi. Allora, per vivere questo dobbiamo accettare che la felicità è paradossale, è là dove nessuno la cercherebbe e non è dove tutti la cercano. E se vi fate la domanda del perché le cose stanno così, è perché il piacere è un fatto individuale, me lo prendo. La gioia è un fatto di relazione. E chi non vive in modo sano una relazione non può avere gioia, non può avere felicità. Allora, nelle beatitudini in gioco è la credibilità stessa di Dio che viene incontro all'uomo, senza però mai poterlo convincere all'evidenza. Ecco perché uno può star lì 100 anni a spiegare la beatitudine e non succede niente. Uno si muove nella prospettiva, nella dinamica che indica la beatitudine e tu fai esperienza di una goccia di felicità. E poi puoi continuare. Nella felicità non è in gioco l'esaudimento di un cuore, ma l'incontro di due. E la cosa strana è proprio questa. Mi piacerebbe che, non so, anche in altre culture, no? Per definire l'amore non si definisce come appartenenza. Io sono la donna di, io sono il marito di, non si dice così, anche nelle vostre, cioè dico nelle vostre lingue, insomma, ognuno, no? Cioè la felicità è definita in termini di appartenenza. La prima beatitudine, i beati poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Cioè, definire la felicità come appartenenza significa far emergere il timbro amoroso di questa esperienza. Non c'è un amore di me per me, non esiste. È una stortura, è una illusione, come dire, oppressiva. Un narcisista non può amare. Se tu pensi a te, non puoi amare. Se tu non puoi amare, come fai a essere felice? Allora, l'appartenenza è il linguaggio amoroso della felicità tradotta in un rapporto. Allora, provate a tornare a quello che dicevamo nei giorni scorsi. Se io non so piangere, in realtà non vivo nessun rapporto. Penso solo a me. Ma se io non vivo un rapporto, come faccio a essere felice? Ma vivere un rapporto significa che l'altro non è fatto su tua misura. L'altro non è una copia di te. E per poterti rapportare all'altro, tu devi togliere tutti i tuoi confini, devi aprirti all'altro. Questo costa. Ma questa, diciamo, questa fatica è la famosa porta stretta. È la porta dove passa il bambino, è la porta della vita. Se noi di tutto quello che viviamo, tutte le fatiche che viviamo, le vivessimo in questa prospettiva, saremmo sempre, tra virgolette, costretti, per il senso bello della vita, costretti a vivere un rapporto per essere felici. Di per sé non è proprio quello che cerchiamo. Un'altra piccola precisazione. Quando Gesù parla delle beatitudini, allude all'esperienza del regno che lui è venuto a manifestare. Cioè le beatitudini corrispondono alla prospettiva, all'esperienza del regno. Il mio regno non è di questo mondo. Pensate alla primitiva predicazione, no? Cioè pentitevi, no? Il regno di Dio è vicino. Molte parole di Gesù non si comprendono se non a partire dall'accoglienza di lui come quello che manifesta, quello che porta condivisibile, vivibile il regno di Dio. Se tu non accetti questo, le verità che lui esprime non sono per te, ti opprimeranno. Se tu invece le accogli in questo annuncio del regno, allora tutto diventa molto più chiaro. E pensate a questa cosa. Non c'è scritto nel Vangelo che il regno di Dio non è né qui né là? Non lo trovate né qui né là? Qual è il valore? È che il regno di Dio non si confonde con nulla, perché tutte le cose possono aprire all'esperienza del regno. Tutte, buone e cattive. Quando il cuore è così assetato di questo regno, perché ne ha percepito il gusto, non c'è evento, situazione, moto interiore, pensiero che possa vincolare, cioè chiudere la porta per questo regno. Questa porta è sempre apribile. non ha né maniglia, né serratura, né chiave. Basta toccare e si apre. Ma chi di noi vive gli eventi della giornata così? A noi addirittura, se abbiamo pensato di fare la gita e piove, siamo già arrabbiati. Se per fare una cosa una si è dimenticata di prendere e poi dopo, mi sono dimenticato, ma come? Te l'avevo detto, subito arrabbiati diciamo. Invece di vivere tutto quello che succede, ma tutto, come una opportunità, come un accesso a, perché il regno di Dio non si confonde con niente. Non è che voi entrate nel regno se fate una cosa o se fate un'altra. E che qualsiasi cosa fate, la dovete fare, vivere nella prospettiva del regno. E spesso nella vita non siamo noi a scegliere le cose, sono le cose che scelgono noi. Sono gli eventi che scelgono noi. Io mica mi dico, adesso voglio avere il mal di pancia, bene. Adesso sono pronto, venga pure il mal di pancia che lo sopporto bene. Mica si dice così. E quando viene, viene sempre nel momento più sbagliato per noi. Cioè tutte le cose che non sono buone, noi abbiamo la sensazione che vengono sempre nel momento sbagliato. Cioè quando non riusciamo a portarle, quando siamo già nervosi, eccetera, eccetera. In gioco è esattamente questa fede nel regno. Se noi avessimo questa disponibilità a toccare, disponibilità, non che siamo capaci, disponibilità, a toccare il regno, le beatitudini sono le vie di realizzazione dei desideri del nostro cuore. Vedo che il tempo va però. Ho fatto solo piccolo antecedente. Vabbè, dico ancora questa cosa, poi continuiamo nel pomeriggio. Le beatitudini. C'è chi dice che sono 8, c'è chi dice che sono 9, nel senso che l'ultima sembra il commento che Gesù fa alle 8 beatitudini. Beati voi quando vi quando diranno male, no? Ma fa parte dell'ottava beatitudine, nel senso che beati. Allora. Beati perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E poi specifica questo perseguitati per la giustizia con beati voi quando diranno ogni sorta di male, no? Eccetera. Comunque, che siano 8, che siano 9, è solo un computo. Quello che è importante è che le beatitudini nell'elenco hanno una dimensione circolare e una dimensione a scala. Allora, teniamo conto di 8, che è più semplice. 8. La prima e l'ottava si congiungono perché la prima e l'ottava hanno la stessa promessa. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Questi due punti, no? Raccolgono la serie delle altre. Allora, il primo e l'ultimo non si riferisce a qualcosa di particolare, ma a una condizione che riassume tutte le altre. Le altre, che sono dal 2 al 7, sono i gradini di una scala. La scala da dove comincia? Beati coloro che piangono. Ma non nel senso che piangono in generale. Beati coloro che si pentono, che piangono su di sé, che piangono per i propri peccati, perché saranno consolati. E poi subito dopo viene, allora, in greco sarebbe i penitentes, no? Quelli che si pentono. E poi beati i miti, si potrebbe tradurre anche i mansueti, comunque. Beati i miti perché erediteranno la terra, eccetera, no? Allora, quando si fa l'elenco, quindi la scala, state attenti, ogni gradino non può essere saltato. Se io salto uno, non arrivo all'altro, è impossibile. Allora, se io non piango, non posso essere mite. Se io non sono mite, non posso desiderare la fame e la sete, no? Non posso desiderare la giustizia. Se non desidero la giustizia, non posso essere misericordioso. Se non sono misericordioso, non posso essere puro. Se non sono puro, non posso essere pacifico. Se non sono pacifico, non posso essere perseguitato, aggiungo, nella gioia. E quando sono perseguitato nella gioia, tu fai esperienza che di tutti i beni che hai, puoi benissimo mancare di tutti, beati i poveri in spirito. Perché? Perché più manchi dei beni, più attendi al bene supremo, cioè la comunione con Dio. Allora, piangi per i tuoi peccati. E la successione continua a livelli sempre più coinvolgenti, sempre più totali. Questa struttura delle beatitudini è molto particolare perché non segue la logica della testa, segue l'esperienza del figlio dell'uomo che si è svuotato della sua gloria per farsi come uno di noi e parlare al nostro cuore la lingua che conosciamo rispetto all'amore di Dio per noi. Quella lingua che conosciamo, poi la vedremo quando commenterò le beatitudini, però secondo il Vangelo di Luca, quella lingua che conosciamo è esattamente compresa nelle beatitudini, perché chi non vuole essere consolato nella vita? Chi non vuole fare esperienza che, anche se non merita, che possa ricevere amore? Chi non vuole essere o godere, no, di una luminosità del cuore? Chi? Soltanto che non siamo disposti a vivere le conseguenze precise che permettono il compimento di questi desideri. Gesù continua a dire: se voi volete vivere a livello del vostro cuore quello che il vostro cuore desidera, questa è la strada. Di per sé, quello che fa fatica a scattare nel nostro cuore è la percezione che il mondo di Dio è davvero bello per il nostro cuore, che la rivelazione di Gesù è proprio bella per il nostro cuore. Noi abbiamo ancora il tarlo del serpente. Ma va, tu credi? Ma non è mica così. Dio è invidioso, lui è contento, ma non può far contento te. Lui è ricco, non che vuol far ricco te, ma cosa credi? Quel tarlo lì ce l'abbiamo ancora nel sangue. Per cui, non essendo mai convinti di questa bellezza, prima o dopo noi mettiamo la resistenza. La resistenza è non abbandonarsi mai alla verità del cuore, con l'illusione di conoscere il nostro cuore. Ma chi di noi conosce il cuore? Se anche in un amore umano, no? Io non so chi sono se non quando uno vuole bene proprio a me. Allora io capisco che posso reagire a questo e scopro di me cose che prima neanche pensavo di avere. Il cuore non si conosce perché mi guardo allo specchio. Il cuore si conosce se io mi abbandono a un amore. Ora, questa resistenza è abbinata a quel sussurro del serpente. Ma va, ma che credi? Che il Signore ti dia quello che lui dice? Ma ti prende solo in giro. Non abbiamo ancora questa percezione. A livello di pensiero no, noi diciamo che Dio dice la verità, ma a livello del nostro sentire, ma figurati. siamo, dice, altro che Adamo ed Eva, noi siamo affossati nella illusione che Dio non ci comunicherà i suoi beni, dobbiamo conquistarceli noi. Questa credo che sia la resistenza più grande che abbiamo dentro. Alla fine è la mancanza di fiducia, cioè noi non crediamo che siamo amati, punto. E lo dico al femminile, no? Che almeno per me uomo è molto meglio esprimerla così. Quando guardo una donna che si prepara a incontrare il suo innamorato, la donna si fa sempre bella e cerca di mimetizzare le sue bruttezze, perché se no teme, dice, se non sono bella non mi prende. L'illusione è che io mi preparo la fiducia dell'altro esibendo la mia bellezza. Se non sono bella, io non sono accettata. Ma siccome davanti a Dio nessuno è bello, noi abbiamo la percezione che Dio alla fine non ci accetta. E se state un po' attenti, che non ci vuole. Alla fine, che non vuole condividere niente con noi, ma tenerci soggiogati. Questa cosa qui non si vince con un ragionamento, non si vince con una forza di volontà, si vince solo piangendo. E torno da capo. Il piangere non è molto logico, ma il pianto cambia l'orientamento del cuore, cambia il senso e la profondità della fiducia in un rapporto. Tanto che noi siamo così scaltri e maliziosi che fingiamo anche di piangere pur di ottenere. Non voglio alludere a questa finzione, ma il pianto, quando è vero e autentico, trova sempre l'altro cuore aperto. È per questo che la prima beatitudine è: se tu piangi, sarai consolato. Se non piangi, non troverai nulla. E poi io, sono già passato il tempo, scusate, e continuiamo.
Grazie.